Bentornati ad Era Firenze, la rubrica sulla storia della città. Oggi con Francesco Guidi Bruscoli continuiamo il nostro viaggio parlando di Leonardo e della sua epoca. E abbiamo pensato di invitare uno scrittore, Enzo Fileno Carabba, che ha scritto un racconto proprio sulla vita di Leonardo da Vinci. Enzo Fileno Carabba, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie, Enzo.
Ciao, grazie a voi.
E Enzo Fileno è uno scrittore, autore di numerosi romanzi, racconti fantastici, noir, di molti generi. Ha collaborato per diversi anni al Corriere Fiorentino, con il quale ha scritto molti racconti e tuttora lo fa. Ne è uscito di recente, il 26 maggio, il suo ultimo libro, Le vite sognate del Vasari, che sono una raccolta di vite tratte appunto da quelle del Vasari, ma reinterpretate in un modo molto originale. Vero Francesco?
Innanzitutto, Enzo Fileno, grazie di essere con noi. La prima domanda è forse un pochino banale. Ecco, puoi raccontarci, diciamo, da dove nasce questa idea? Cioè, com'è che hai deciso di dedicarti a questa riscrittura delle vite di Vasari?
Sì, io lessi, no, non ricordo perché, la vita di Filippo Lippi, quindi una vita molto avventurosa, rapito dai pirati, fugge poi con una monaca e rimasi, lessi la vita appunto raccontata da Vasari. E rimasi affascinato da questa vita, ma anche dal fatto di poter, come dire, la vita, il senso di una vita, comprimerlo, o comunque comprimerlo, non lo so, racchiuderlo in poche pagine, no? Perché una cosa che mi colpì, a parte le vicende bellissime che io pensavo essere tutte inventate, poi appurai che invece era vero, a quanto pare, la maggior parte delle cose erano vere, questo mi colpì molto. Però a parte questo, lui ne faceva di sempre di tutti i colori e veniva sempre perdonato. Quindi, al di là dell'aspetto, oltre all'aspetto romanzesco, c'era questo aspetto della personalità, evidentemente la capacità di farsi perdonare. Poi, allora, continuai nella lettura delle vite, perché io non sono uno storico dell'arte, non. E quindi non sono un esperto, un conoscitore, però negli anni mi sono addentrato sempre di più e mi sembrava sempre che in ogni vita o quasi ci fosse un carattere dominante, a parte vicende bellissime, grandissimi artisti, quindi un periodo cruciale della storia della bellezza, diciamo così, e vite straordinarie, ma oltre a questo anche qualcosa che arriva fino a noi. Anche dentro di noi, cioè aspetti di sentimenti che in qualche modo sopravvivono e passano di persona in persona. E quindi cominciai a scriverli, a scrivere prima una, poi un'altra, e poi alla fine è stato un crescendo. Quindi è stata per me una grande, diciamo, esplorazione che non avrei mai pensato di fare qualche tempo prima, ecco.
E, diciamo, alcune delle informazioni, no, che riporta Vasari si sono poi rivelate così delle invenzioni, delle fantasie, però in realtà a gran parte delle notizie gli studiosi moderni che hanno sviscerato appunto queste vite hanno attribuito piena credibilità anche a quelle notizie che, come dicevi te prima, sembravano più incredibili, no? E tu appunto a queste notizie ti sei rifatto, però poi a volte sei allontanato dal testo di Vasari, in alcuni casi soltanto nella forma, no? Quindi semplificando un po' la forma, altre volte anche nel contenuto, quindi nella sostanza. Ecco, ti faccio, diciamo, una domanda forse da storico, no? Quando ti sei un po' allontanato dal testo vasariano, hai rielaborato solo attraverso la tua fantasia, oppure hai attinto anche ad altre fonti?
No, ho attinto ad altre fonti, solitamente insomma, procedo in questo modo. Dico procedo perché ormai mi sono appassionato a questo modo di procedere. E quindi studiavo il testo di Vasari, poi appunto altre fonti, fino a convincermi che ci fossero de degli episodi nell'ombra, o accennati da Vasari, o con allusioni, o proprio magari taciuti del tutto, ma che mi sembrava che il testo in qualche modo li contenesse. Quindi, sì, la fonte principale era Vasari. Io seguo Vasari. E a volte però ci sono de degli episodi che nascono proprio, come dire, per opposizione, anche se la scintilla è sempre qualcosa, insomma, che è presente già nel testo di Vasari. Io sono molto, diciamo, interessato a questo aspetto perché oggi mi sembra, tendenzialmente, sì, tutti, no, tendono a dire ma cosa è vero e cosa è falso, no? E giustamente quasi sempre lo studioso, d'altra parte del suo lavoro, va a cercare quello che è vero, no? E questo naturalmente è interessantissimo, vedere quello che è vero, però a me interessava molto anche quello che è falso, cioè la parte di invenzione che c'è in Vasari, a parte che c'è in qualsiasi autore, ma nel caso specifico che c'è in Vasari, che parte appunto evidentemente da una conoscenza reale. Poi ogni tanto immagino che inventi proprio anche per malizia o per un malizia in senso buono, insomma, per una necessità espressiva. E questo aspetto, ecco, ripeto, per me è molto interessante. Ho visto che ho fatto già degli incontri, anche se il libro non c'era, no? Ho fatto degli incontri perché delle letture di queste vite uscite sul giornale e ogni volta io, come dire, inconsapevolmente, ma mi affannavo a dire quello che era vero e quello che era falso, no? Però poi ho pensato, ma in fondo la mia, diciamo, il percorso è proprio dallo studio intenso, almeno intenso per i miei parametri di studio, dallo studio o dalla lettura, insomma, poi nascevano delle idee e mi convincevo che fossero vere. Quindi a quel punto a volte mi riesce anche difficile, se non vado a prendere gli appunti, separare la cosa. E quindi insomma, sono questi due aspetti. Ecco, no, potrei dire questo perché Giovanni Prunetti, un attore che ha letto queste vite a casa Vasari e anche ad Arezzo, diceva: no, ma te fai come l'archeologo che da due o tre cocci, dice, qua vivevano in 26, mangiavano Gran Turco, però aprì le smettevano, e cioè, ricostruisce una serie di cose che diceva lui, Giovanni Prunetti, io non so assolutamente se la cosa sia ragionevole, però vedo che si basano su questi cocci che hanno trovato nel fango. Ecco. Ora, nel caso io non l'ho trovato nel fango, ma in Vasari, quindi, però
Nelle
diciamo, il
pieghe
percorso.
della lettura si nascondevano.
Sì, perché a forza di leggerlo, poi alla fine arrivavo a essere convinto, ecco. A volte lui proprio lo accenna, altre volte no, non è che sempre lo seguo, a volte dico magari l'opposto, però convinto che sia vero.
Senti, ci vuoi leggere l'inizio di questa vita di Leonardo?
Sì, vi leggo l'inizio. Volevo dire questo, appunto, Leonardo, io pen inizialmente pensavo di non farlo, di non scriverne, perché era difficile da maneggiare, diciamo così. Poi però mi capitava sempre. Alla fine uno va sempre a sbattere contro Leonardo, naturalmente, e quindi parla di artisti di quel periodo, perché sono tutti poi legati. E alla fine l'ho scritto. Pensavo di scrivere, di dare a tutti lo stesso spazio, perché appunto proprio mi piaceva e mi piace l'idea di comprimere, continuo a dire comprimere, ma è brutto comprimere, comunque di racchiudere un'intera vita e il senso, diciamo, di una vita in poche pagine, però nel caso di alcuni come Leonardo la cosa ho dato più pagine,
È
insomma. Quindi
possibile.
leggo solo intanto le prime tre. Quando Leonardo da Vinci si presentava ai governanti per illustrare uno dei suoi meravigliosi progetti, tutti lo ascoltavano ammirati. Per esempio spiegava come sollevare il battistero per metterci sotto delle scale. Anche i sapienti, a quel tempo ce n'erano, ammutolivano. Poi lui andava via e loro rimanevano in silenzio finché uno aveva il coraggio di chiedere: ma che ha detto? Ora che Leonardo era uscito, l'impresa sembrava impossibile. Leonardo aveva il dono di convincere chiunque o di confondergli le idee per sempre. Lo stesso accade a chi accumuli appunti su di lui per molto tempo e poi li rilegga. Gli si confondono le idee. Leonardo sembra uno di quei fogli su cui lui faceva un disegno e poi scopri che sotto quel disegno ce n'è un altro e poi magari un altro e non sai qual è quello giusto. Tutti probabilmente. Era bellissimo, diverso dall'uomo barbuto che immaginiamo. Con il suo aspetto e le sue parole era capace di rendere allegre le persone tristi. Aveva una forza eccezionale, poteva bloccare un uomo furibondo con una mano mentre con l'altra torceva un ferro di cavallo. Apparteneva dunque al ristretto gruppo dei geni supereroi, dotati di eccezionali capacità fisiche, come per esempio Leon Battista Alberti. A parte i capolavori artistici, ci vorrebbe una vita anche solo per elencare le anticipazioni e le invenzioni che gli vengono attribuite. Personalmente pensavo che fossero esagerazioni. Il personaggio è così bello che sembra finto. Poi, clamorosa scoperta, sono venuto a sapere che era tutto vero. Da bambino girava per la campagna con lo zio vagabondo che tutti dovremmo avere. C'erano giorni in cui vedeva certe montagne azzurrine all'orizzonte, le stesse poi che torneranno come sfondo in quasi tutti i suoi quadri. «Le vedi, zio?» Lo zio rispondeva di sì, non riusciva a dire di no a quel bambino, ma stentava a vederle. Del resto, l'alpinista René Dumas le ha cercate invano per una vita. Leonardo andava pazzo per particolari ramarri bitorzoluti, i piccoli draghi della campagna toscana, li fissava. C'era in quell'attenzione qualcosa di meraviglioso, un dono. Allora lo zio gli disse: «Oggi ti piacciono i ramarri, magari domani non ti piaceranno più allo stesso modo. Devi stare attento a quando succederà». Questo insegnamento si piantò nella mente del bambino. La presunta volubilità che accompagnerà la sua vita saltava da un progetto all'altro, senza finire quasi mai niente. Era una forma di fedeltà all'attenzione. Quando vedeva che l'interesse per qualcosa si affievoliva, passava subito ad altro. Fu così che la sua attenzione non si indebolì mai. La sua vita può essere vista come il tentativo riuscito di mantenere uno stato mentale, una condizione di grazia, in cui i problemi non prevalgono sulla curiosità. Quando Vasari parla, e mi sembra che sia l'unica volta, di doti soprannaturali, forse è questo che intende, dato che gli uomini spesso non si accorgono di cosa li interessa davvero. Si trasferì a Firenze ed entrò nella bottega del Verrocchio. Qui imparò di tutto e lavorò a qualche capolavoro. Rendeva visibili i concetti grazie alle sue mani pensanti, cantava e suonava meravigliosamente. Sempre bello e pulito, fu lui a suggerire al Verrocchio quell'indumento succinto ed elegante per Gesù nel battesimo di Cristo. Intanto immaginava come deviare fiumi e forare montagne, progettava con ingegni stupefacenti, disegnava gruppi di corde. Nulla era senza importanza per lui, anche la bruttezza lo affascinava. Il Verrocchio studiava tantissimo e questo modo di lavorare, che oggi diremmo ossessivo, perché non sappiamo dire appassionato, passò a Leonardo. Da lì cominciarono i suoi sbalzi d'umore. Per fortuna chi ha conosciuto la bellezza del vagare da solo nella campagna non dimentica quelle improvvise profondità sconosciute dove appaiono le figure, vere, sfumate, pulsanti, quelle dei suoi quadri. Ci tornava come a un rifugio segreto. Il padre arrivò con una rotella di legno ricavata da un tronco di fico. Un contadino gli aveva chiesto di farla dipingere da Leonardo, che andò a giro per le colline e di nuovo gli apparvero quelle montagne azzurre. Sembravano le montagne di lapislazzulo di cui parla Marco Polo. Leonardo raccolse lucertole, ramarri, grilli, serpi, farfalle, cavallette e altri animali. Li portò in una sua stanza e qui, guardandoli con paura e desiderio, dipinse un mostro che infuocava l'aria. Poi disse al padre che poteva andare a prendere lo scudo dipinto. Lo sistemò con grande arte tra luce e l'ombra. Leonardo era attento all'effetto che provocava sugli altri. Il padre, quando entrò nella stanza in penombra e vide il mostro, si spaventò, pensando che fosse vero. «È questo che deve fare l'arte», disse Leonardo. «Senz'altro», disse il padre. Poi di nascosto comprò da un merciaio un'altra rotella con sopra un cuore trafitto da una freccia e la donò al contadino, che gli fu riconoscente per tutta la vita. Questo è l'inizio.
Grazie di questa lettura. Faceva sorridere all'inizio, no? Questa descrizione del genio di Leonardo, che ovviamente anche Vasari enfatizza, no? Che può tu riassumi così nello sgomento delle persone che lo stanno ascoltare, no? Che non capiscono nulla, quindi dice: ma allora deve essere un genio se dice cose così difficili, incomprensibili anche. E in realtà, ecco, te invece fai l'operazione di rendere proprio comprensibile e facilmente fruibile un testo che appunto chi ha letto l'originale di Vasari può faticare a capire, no? In questo italiano un po' pesante. Quello che mi chiedo quindi è un po', te hai avuto, diciamo, un pubblico di riferimento a cui pensavi? Perché per certi aspetti, il modo in cui racconti le cose, addirittura ho pensato, no, che potessero essere i bambini addirittura. I tuoi lettori di riferimento favoriti a cui volevi raccontare queste cose. In realtà poi è un testo che certamente fruibile anche da parte degli adulti. Ecco, volevo sapere se avevi un'idea particolare oppure semplicemente appunto l'idea della ricerca, c'era cioè la ricerca di
Sì, ora,
questo.
io pensavo più agli adulti, diciamo così, perché mi sembrava appunto di poter, per esempio, questo aspetto accennato all'inizio, no, che non c'è in Vasari, non c'è esplicitamente, cioè l'affascinante argomento dell'attenzione, no? Dato che Leonardo per noi è grandissimo, genio universale, ma all'epoca meno, no? All'epoca molti dicevano: questo è un fanfarone, non riesce a finire nulla, passa da una cosa all'altra, no? E allora, però, vedendo tutti insieme le cose che gli sono attribuite, a quanto pare sono vere, anche i progetti, anche se in parte li avesse copiati, come qualche penso studioso maligno sostiene, ma comunque presupporrebbe un'attività incessante, proprio a livello di tempo. Come Don Giovanni con le donne, cioè veramente un'attività incessante. E io questo lo trovo un grande argomento, cioè la capacità di concentrazione sulle cose che ti piacciono, no? E questo sì può valere anche per un bambino, però ci vorrebbe insomma un bambino assai capace di ascoltare. Me lo immaginavo più un argomento adulto, però per me è un argomento importantissimo, visto che pensano questioni del nostro tempo che le persone hanno sempre meno facoltà di attenzione, no? E a me sembrava che proprio questo, anche se può sembrare paradossale, questa accusa, diciamo, che facevano a Leonardo di cambiare, passare da una cosa all'altra, fosse un segno di una volontà di avere un'attenzione vera. E lessi una cosa di Krishnamurti che diceva: magari a te non ti piace, ti piace tantissimo fare una passeggiata, no? Prova ad andare sui monti. Però ricordati che potrebbe, e tu ne trai gioia, ne trai piacere, però ricordati che magari un giorno non ti piacerà più, devi essere pronto di come da accettarlo, a non fissarti sul fatto di a me andare in montagna mi dà gioia, no, può darsi un giorno non ti piace più, devi essere pronto. Allora io insomma, ho attribuito questo concetto allo zio di Leonardo. E poi sì, giustamente riguardo proprio al linguaggio, un tempo credo, leggo, si dice tutte le persone diciamo colte, no? Leggevano Vasari, ora la sua lingua è sempre più straniera per la maggior parte di noi. Io ho fatto un'indagine, anche quelli, non gli studiosi, ma insomma le persone che sostengono averlo letto, di solito non l'hanno letto, hanno letto uno, due, tre, insomma, vite proprio al massimo con enorme sforzo e poi sono svenuti. Quindi in realtà mi piacerebbe anche questo aspetto, in effetti, di renderlo in una lingua diversa. Però ecco, non è una parafrasi, io anche se è rispettabilissima anche la parafrasi. Per esempio, Aldo Busi fece una parafrasi del Camerone che io ho trovato magnifica. Però in questo caso no, ecco, a volte sì, a volte qualche frase che è proprio ripresa, però altre volte mi allontano e quindi immagino più un adulto. La cosa ideale sarebbe che uno guardasse anche l'originale, però insomma, ora ammetto che. Però visto che mi hai chiesto, se poi lo fa un bambino, sono contentissimo. Però insomma, sarebbe un bambino particolare. Alcune no, alcune vite effettivamente può benissimo rileggerle un bambino, quelle più avventurose, appunto. Filippo Lippi, un bambino, penso possa leggere.
Ma infatti da una semplice parafrasi leggendo i racconti, poi ci si accorge di una sempre più sottile ironia che ci sono nelle tue interpretazioni che ci portano verso un racconto di una vita autonoma. È questo che trovo molto affascinante. Ce ne leggi un
Infatti,
altro pezzo?
sì, ecco, no, volevo dire solo una cosa su questo. Per esempio, parlavo l'altro giorno con una persona che mi diceva, parlavamo di questo, la moglie di Andrea del Sarto è descritta da Vasari come tremenda, no? Evidentemente lui non la sopportava. E quindi anche come schiavizzatrice, come, sì, insomma, non trattava bene Andrea del Sarto. E io nel racconto... Io, diciamo, ho immaginato che a lui piacesse questo, però. Cioè, voglio dire, lui continua a stare con questa donna, si vede che questo trattamento piace a Andrea del Sarto. Quindi, per dire, è una cosa, non è che il fatto che lei fosse perfida è vero, cioè è vero, non so, magari era una santa donna, dico, ma è vero nel racconto di Vasari. Io da quello, diciamo, passo a dire che a lui piaceva da impazzire questo. Va bene,
Insomma,
perché
sei
succede?
male tra le persone che si fanno trattare male dalle mogli e
No,
su questo continuerò a
no, o dai
scrivere
mariti, è uguale,
un capitolo immenso che
per
non
dire,
basta
si vede.
neanche Vasari per
Sì,
sciogliere.
comunque, volevo dire, no, io ho fatto, vi leggerò, io pensavo di leggere tutto, ma ho fatto un piccolo errore di calcolo, pensavo durasse 7 minuti, durerebbe 26, quindi
Noi
non lo
ci
leggo.
lasciamo andare alle tue racconti.
Esatto, io leggo qua e là, va bene? Con dei salti. E che il resto va riempito con l'immaginazione.
Comprando il libro.
Come?
Oppure comprando il libro che
Esatto, esatto, esatto.
edito da Bonpiani
Perché...
dopo un anno di attesa è uscito.
Esatto. E eravamo rimasti a Leonardo da Verrocchio, mi sembra, no? E c'era il tema, io accenno, no? Che Verrocchio era studiosissimo, perché a un certo punto Vasari dice che, insomma, Verrocchio studiava troppo. Anche questo mi è piaciuto tanto. Lì era il tema dominante, cioè i problemi, i pericoli dello studiare troppo. In effetti, può fare malissimo. E Leonardo lasciò la bottega del Verrocchio. Non aveva nulla e lavorava poco. Eppure tenne servitori e cavalli, dice Vasari. Questa idea che in fondo fosse uno sfaccendato, inconcludente, anche se divino, è per noi sorprendente, perché contrasta con la nostra, ciò che fosse uno degli uomini più affaccendati della storia. Penso che derivi da quello che si è detto, la capacità di accorgerti quando una cosa non ti interessa più e quindi passare ad altro. Vennero periodi in cui la pittura gli pesava. Se ci fosse un premio per il pittore più lento, lo vincerebbe Leonardo, dissero. A volte era il desiderio di far bene a bloccarlo. Poteva scorticare un cadavere per fini di studio, una pratica malvista, senza macchiarsi. Era attentissimo a come si presentava, l'abbiamo detto, fatto un salto. Fu un genio nel non farsi schiacciare dal suo narcisismo. Scrisse una lettera di presentazione a Ludovico il Moro, dicendo che poteva costruire ponti leggeri e forti, macchine per distruggere fortezze, bombarde comodissime, navigli innovativi, impianti di riscaldamento, acquedotti formidabili, e aggiunse che volendo era in grado di dipingere qualcosa se c'era bisogno. Veramente nella lettera gli impianti di riscaldamento non ci sono. Qua ho ammesso una piccola inserzione, ma a quanto pare li realizzò. Ideò un monumento equestre come non si era mai visto prima e non si vede neanche dopo. Infatti, per le interferenze della storia, realizzò solo il modello in argilla. Dipinse il famoso Cenacolo, in cui inventò un nuovo modo di far sedere Gesù e i discepoli a tavola. È infatti importante sottolineare che ci teneva molto alle idee nuove. Gli venivano in mente, le distribuiva in giro e a volte le realizzava nei suoi allievi. Per noi fa una grande differenza la mano che le realizzò concretamente, ma per loro a volte no. C'erano giorni in cui passava dal cavallo al cenacolo, dal cenacolo al cavallo, osservava i due lavori incompleti e sembrava non fare niente. Raccontava la storia di Filippo Lippi rapito dai pirati, di cui abbiamo scritto qualche capitolo addietro. Qui ora, scusate, mi fermo un attimo per dire appunto che queste vite naturalmente si collegano come in un arazzo, no? E allora ho letto, questo non in Vasari, ma nelle novelle del Bandello, che Leonardo era solito raccontare queste varie storie, tra cui quella di Filippo Lippi. Allora, insomma, mi ha colpito molto perché ero partito affascinato da questa storia. Lui raccontava proprio quella. E evidentemente lui proprio la raccontava, cioè evidentemente, probabilmente, io penso, la raccontava spesso, no? Nei suoi appunti ogni tanto ci sono le cose, le profezie, lui dice come raccontarle, dilla al modo di Farnetico, come preso da un delirio, proprio come un attore. Lo dico perché molti lo vedono estremamente serio, questo Leonardo. Evidentemente aveva anche invece una parte da uomo di spettacolo, no? Dove si segnava come dire le cose, come raccontare, le profezie dovevano far ridere anche, no? Invece noi, fate gli studiosi, ma se no, quelli con cui parlo, no, Leonardo, serissimo, questo barbone. Poi all'inizio citavo la cosa della bellezza, perché anche qui nell'immagine comune c'è quest'uomo col barbone, a parte non è che sia brutto, però Vasari e anche altri, no, insistono su quanto fosse bello, anche questo mi ha colpisce, no? Uno bellissimo, pulitissimo, insomma, anche
E poi
troppo,
tornando
troppo.
alla vita di Filippo Lippi, ne combinava talmente tante che insomma, per forza era sulla bocca di tutti.
Esatto. E volevo dire, leggo un altro pezzettino, va bene? Perché, perché non ricordo mai quello che penso e quello che ho scritto veramente. Perché io abitavo, perché io in questo libro praticamente non cercavo di essere più assente possibile. Qua c'è solo un accenno al fatto che io abitavo, questo però lo voglio dire perché abitavo alla base di Monte Ceceri da ragazzo, no? Il monte, la collina da cui, no, si buttò l'allievo di Leonardo realizzando il primo volo della storia. E noi salivamo su da ragazzi e c'era questa lapide, questa iscrizione, insomma, su roccia con parole di Leonardo, no, riempendo l'universo di stupore, di sua fama, tutte le scritture, lui si butterà così. E noi eravamo convinti che si fosse schiantato dopo pochi metri. E ci faceva tanto ridere perché naturalmente il ragazzo è sempre dissacrante, quindi no, Leonardo era assolutamente negato, non gliene riusciva una. Gli piaceva tanto questa storia. Per questo da grande, quando ho scoperto che invece effettivamente era tutto vero, sono rimasto sbigottito. È tutto vero tra anche il volo, perché evidentemente il volo invece è riuscito a quanto pare. Almeno leggo che è arrivato, sono andato a vedere il punto, che tra l'altro è dove io andavo al Baby's Club da bambino piccolissimo, quindi insomma, è atterrato proprio lì. Sono andato pochi giorni, perché poi sono brutto tornare a casa. Comunque, qua leggo il finale, va bene, realizzò il sogno del volo umano ed ebbe l'accortezza di non volare di persona. Per tutta la vita ho pensato che quel volo da Monte Ceceri fosse stato un disastro. Io, tra l'altro, abitavo là sotto. Invece, il suo amico Zoroastro da Peretola, basta vedere come si faceva chiamare per immaginare il tipo, volò davvero. E questo la dice lunga su tutta la vicenda di Leonardo, piena di false leggende, episodi che sembrano falsi, poi scopri che sono veri. Dipinse i sorrisi più misteriosi di tutti i tempi e creature che vanno oltre l'uomo e la donna. Ebbe la trovata di morire in Francia. Celebri le opere che dipinte con tecniche sperimentali si sono dissolte. C'è chi sostiene che Leonardo l'avesse calcolato e che, sorridendo dentro di sé come la Gioconda, sapesse che quei capolavori fantasma avrebbero risuonato per sempre dentro di noi.
Grazie, grazie
Prego.
mille Enzo.
Prego.
Grazie molte.